Passiamo ora ad un altro argomento, più tecnico diciamo così, si tratta di considerazioni relative alle prestazioni di sicurezza sociale, quindi anche alle prestazioni, l'adempimento dell'obbligo di contributi in materia di assicurazione sociale obbligatoria per i lavoratori in regime transnazionale, in altre parole per i lavoratori provenienti da altri paesi dell'Unione Europea, compresi i paesi di nuova adesione, e per lavoratori invece provenienti da paesi extra Unione Europea. Un recente messaggio dell'INPS del 30 aprile 2008, il numero 009744 della struttura studio ricerca per sviluppo attività convenzioni internazionali dell'INPS, contiene delle puntualizzazioni relativamente appunto all'adesione all'Unione Europea della Romania, precisando appunto che trova applicazione in questo caso, a seguito dell'ingresso dal 1 gennaio 2007, la normativa comunitaria di sicurezza sociale, con particolare riferimento alle norme base che sono tuttora vigenti e che appunto sono sostanzialmente invariate da decenni, ovvero sia i regolamenti CE numero 1408 del 71 e 574 del 72. In particolare, appunto, questo messaggio dell'INPS precisa che a decorrere dal 1 gennaio 2007, come già evidenziato nella precedente circolare numero 35 del 2007, anche le disposizioni dei regolamenti comunitari citati trovano applicazione tra Romania e gli altri Stati membri dell'Unione Europea e pertanto anche i lavoratori dipendenti da imprese con sede in Romania e inviati temporaneamente in Italia possono avvalersi della procedura di distacco che prevede sostanzialmente il mantenimento della posizione assicurativa e previdenziale presso le istituzioni competenti del paese di provenienza. In questo caso, come già succedeva ed è disposto per tutti i lavoratori provenienti da paesi dell'Unione Europea temporaneamente distaccati in un altro paese membro, è necessario munirsi della certificazione redatta sul formulario E101 che comprova l'esistenza di una posizione assicurativa nel paese di provenienza e quindi la regolarità del temporaneo impiego in un paese diverso da quello di provenienza, nell'ambito appunto di temporaneo distacco, cosiddetto distacco, per esempio di lavoratori dipendenti di un'impresa, in questo caso rumena, trasferiti temporaneamente in Italia per eseguire lavorazioni appaltate. Le precisazioni del messaggio non riguardano soltanto la legislazione applicabile in materia di contributi, di obblighi di assicurazione, ma anche le prestazioni, fra le quali appunto le prestazioni per assegni familiari. In questo caso appunto precisa il messaggio che un lavoratore rumeno presente in Italia e che lavora regolarmente in Italia potrà avvalersi del diritto agli assegni familiari per i propri familiari a carico che ancora risiedono in Romania. Precisa anche il messaggio dell'INPS che nel caso invece in cui in Romania per esempio vi sia l'altro coniuge che pure sta lavorando, si tratta di verificare se questo coniuge stia già percependo le prestazioni per assegni familiari, nel qual caso non è possibile una duplicazione. Qualora invece non vi sia un'erogazione di assegni familiari all'altro coniuge in Romania o sia in misura inferiore a quella prevista in Italia, si provvede in questo caso al conguaglio. Considerazioni poi e puntualizzazioni vengono fatte anche per le prestazioni pensionistiche. Ma appunto, a questo riguardo giova anche ricordare che una recente circolare dell'INPS della Direzione Centrale Entrate Contributive, la numero 41 del 6 aprile 2008, precisa appunto le condizioni per l'eventuale esonero dal versamento di contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore convenzioni in materia di sicurezza sociale, nel caso appunto si tratti di dipendenti di imprese straniere temporaneamente trasferiti per operare in Italia. Questa circolare, la numero 41, precisa che non si applica questa procedura di esonero per i cittadini rumeni proprio in quanto ora si applicano direttamente le norme comunitarie ai cittadini rumeni, mentre invece per i paesi extracomunitari con i quali non vi siano in vigore accordi o convenzioni in materia di sicurezza sociale, ecco che l'impresa che in Italia impiega, l'impresa straniera extracomunitaria che in Italia impiega temporaneamente lavoratori provenienti da quel paese, può chiedere, in base all'articolo 3,8 della legge 398 dell'87, l'esonero dal versamento in Italia dei contributi, ma ciò alla condizione essenziale di dimostrare preventivamente che per i medesimi lavoratori è in atto, in essere una posizione assicurativa congrua nel paese di provenienza. In altre parole, Questa disposizione regola le situazioni in cui non vi siano tra l'Italia e il paese extracomunitario di provenienza delle apposite convenzioni di sicurezza sociale, come invece accade per quanto riguarda l'ex Jugoslavia, con cui vige tuttora la convenzione di sicurezza sociale, che specificamente regola la possibilità di mantenere i lavoratori distaccati, che so, dalla Croazia o dalla Slovenia, assicurati presso gli istituti del loro paese di provenienza. Nel caso in cui appunto non operi una specifica convenzione, ecco che l'impresa può comunque chiedere l'esonero dal versamento dei contributi, ma volta per volta chiedendo una specifica autorizzazione che deve essere adottata con decreto del Ministro del Lavoro e previa dimostrazione della esistenza di una congrua posizione assicurativa con relativo versamento dei contributi nel paese di provenienza. Si tratta, in altre parole, di una norma che vorrebbe favorire la instaurazione di rapporti di cooperazione in materia di sicurezza sociale, perché appunto questo esonero dal versamento dei contributi è assicurato non solo a condizione di verificare che i contributi siano effettivamente versati nel paese di provenienza dei lavoratori, ma anche all'altra condizione essenziale di verificare che per i lavoratori italiani trasferiti temporaneamente in quel paese le istituzioni locali garantiscano un analogo esonero. È una norma che teoricamente dovrebbe incentivare nel corso del tempo la stipula o il perfezionamento di accordi in materia di sicurezza sociale che consentano quindi, analogamente a quanto succede per la circolazione all'interno dell'Unione Europea, di regolare in maniera fluida e soprattutto garantista la copertura previdenziale e assicurativa dei lavoratori. Ma sempre a questo riguardo, cioè in relazione alle procedure di distacco temporaneo di lavoratori dipendenti da un'impresa estera che appunto debbano essere trasferiti per eseguire opere per lo più in base a contratti di appalto, vi è anche una circolare del Ministero dell'Interno, la circolare numero 2198 del 2008 del Ministero dell'Interno a firma del direttore centrale Ciclosi, che regola le procedure di autorizzazione all'ingresso al di fuori delle quote, quelle regolate appunto dall'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione. Fra queste categorie particolari di lavoratori, per i quali appunto non c'è il numero chiuso regolato dal decreto flussi, ma c'è la possibilità su specifica autorizzazione di ingresso nel territorio, vi sono appunto anche i lavoratori indicati al paragrafo o alla lettera I dell'articolo 27, cioè lavoratori dipendenti da impresa estera, da questa direttamente retribuiti, trasferiti temporaneamente in Italia per eseguire prestazioni in appalto assunte dall'impresa estera stessa. Altre categorie di lavoratori elencate all'articolo 27 sono per esempio gli infermieri professionali, i traduttori e gli interpreti, i lavoratori altamente specializzati o dirigenti di società multinazionali o i lavoratori dello spettacolo. Per tutte queste categorie di lavoratori elencate all'articolo 27, per le quali appunto non vige il numero chiuso regolato dai famosi decreti flussi, ecco che è stata estesa la procedura telematica. In altre parole, anche per richiedere e ottenere l'autorizzazione all'ingresso di queste categorie di lavoratori sarà possibile utilizzare la procedura telematica, come è stato fatto con l'ultimo decreto flussi per i lavoratori interessati, e quindi accelerare in qualche modo le procedure. Nulla di male da questo punto di vista, perché se si tratta di una semplificazione amministrativa non può che essere considerata con favore, ma cogliamo l'occasione, visto che appunto ci siamo occupati spesso di questi problemi relativi a lavoratori temporaneamente trasferiti in Italia per eseguire lavorazioni in appalto, cogliamo l'occasione per fare delle considerazioni sulla modulistica relativa che è stata appunto inserita nel sito del Ministero dell'Interno. Quando si tratta di chiedere l'autorizzazione all'ingresso all'estero di lavoratori stranieri dipendenti di un'impresa estera extracomunitaria, per fare un esempio un'impresa moldava che volesse trasferire in Italia temporaneamente una propria squadra di lavoratori per far eseguire loro con autonoma organizzazione un'opera appaltata, tanto per fare un esempio e per guardare la casistica più frequente in edilizia, ecco che viene richiesta questa autorizzazione ora in base alla circolare del Ministero dell'Interno con procedura telematica e che va compilato da parte del committente, cioè del soggetto che in Italia si avvale concretamente di queste prestazioni, un'apposita modulistica. La modulistica è di semplice compilazione e ci permettiamo di aggiungere perfino troppo, perché appunto per quanto riguarda l'impresa estera, e quindi per quanto riguarda la indicazione e la specificazione delle referenze dell'impresa estera da cui dipenderebbero questi lavoratori, la modulistica è a dir poco scarna. In altre parole, alla identificazione di questa impresa estera sono dedicate praticamente 3 righe della modulistica, che si limitano a richiedere la denominazione sociale, lo stato estero, l'indirizzo e la sede legale nel paese straniero. Poi c'è un altro paragrafetto dedicato all'oggetto dell'appalto, dove si prevede semplicemente di indicare qual è l'oggetto dell'appalto, per esempio costruzione edili, la data della stipula del contratto di appalto e la data prevista per la fine dei lavori. Ma a parte questo non c'è nessun altro elemento che permetta di identificare l'azienda. Più volte ci siamo occupati di questa casistica, che in realtà è sempre più diffusa e quindi è stato un espediente sempre più utilizzato soprattutto in edilizia, ma non solo, per denunciare l'abuso di questa normativa molto diffuso. In altre parole, spesso si verifica, si constata nella pratica che l'impresa estera che dovrebbe avere un'autonoma organizzazione di mezzi, quindi attrezzature, professionalità, una struttura gerarchica dotata di capi, coordinatori, tecnici, questa impresa estera molto spesso non ha nulla di tutto ciò. Si constata che non ha mai operato nel proprio paese di provenienza, non ha mai avuto lì un cantiere, non ha mai fatturato nulla in quel paese, ma è stata costituita unicamente per reclutare in quel paese lavoratori e trasferirli temporaneamente in Italia, dove li mette a disposizione di imprese italiane che ne utilizzano le prestazioni, spesso in totale confusione con le proprie risorse umane e strumentali. Quella che una volta si chiamava intermediazione di manodopera, che oggi, in base al decreto legislativo 276 del 2003, si definisce somministrazione abusiva di manodopera o irregolare. Ebbene, in questi casi appunto si constata molto spesso che si tratta non di imprese effettivamente esistenti e già operanti con proprio personale stabilmente impiegato in quei paesi, ma di imprese che sono costruite unicamente sulla carta, quindi un certificato di iscrizione al registro locale delle imprese, che nascono unicamente per reclutare lavoratori senza avere alcuna organizzazione e che spesso effettuano questo reclutamento anche attraverso annunci via internet piuttosto che attraverso inserzioni sui quotidiani locali. Ma appunto si tratta di tutt'altro che imprese, si tratta di pezzi di carta che vengono costruiti appositamente per creare un canale di transito di manodopera al di fuori delle norme stabilite dal decreto flussi e quindi dal numero chiuso, e per poi di fatto attuare molto spesso una sorta di intermediazione o somministrazione abusiva di mera manodopera. Con di più il problema è che questi lavoratori autorizzati all'ingresso per eseguire queste opere hanno sì un permesso di soggiorno, ma ce l'hanno solo in quanto lavorano per quell'impresa, ed ecco che nel momento in cui denunciano l'impiego abusivo da parte di quell'impresa, automaticamente, questo purtroppo è già accaduto, compiono una sorta di autogol, perché di fatto denunciano al tempo stesso che il loro permesso di soggiorno non è stato rilasciato in presenza di presupposti legali e quindi deve essere revocato o comunque non più rinnovato, e sicuramente non può essere utilizzato per lavorare, nemmeno se ce n'è la possibilità, regolarmente presso un'altra impresa operante regolarmente in Italia. Ecco che quindi il fatto che sia stata introdotta una semplificazione della modulistica di per sé non è negativo, ma dall'altra parte il fatto che in questa modulistica si preveda di credere con un eccesso di buona fede alla piena regolarità dell'operato di queste imprese costituite all'estero senza nemmeno richiedere alcuna referenza non può che preoccupare. Per fare un esempio, come minimo sarebbe stato opportuno chiedere di indicare per l'azienda esecutrice dell'appalto che ha sede all'estero la indicazione del fatturato annuo o del numero di dipendenti stabilmente impiegati nel paese di provenienza, così da poter acquisire almeno delle informazioni che, se poi fossero false, potrebbero facilitare il cui accertamento della falsità potrebbe facilitare l'annullamento dell'autorizzazione e l'emanazione di sanzioni, almeno per poter verificare a priori che si tratti di un'impresa che almeno astrattamente è vera e effettivamente operante e non un semplice pezzo di carta costituito dalla certificazione di iscrizione in una camera di commercio o in un registro delle imprese del paese di provenienza. Ma per l'appunto questo fenomeno che continua a dilagare e che oggi peraltro ha preso anche sembianze diverse con l'abuso anche nel distacco temporaneo di lavoratori dipendenti da imprese comunitarie, soprattutto di paesi di nuovo ingresso nell'Unione Europea, sembra essere un fenomeno che nessuno vuole vedere e che proprio per questo non manchiamo di continuare a denunciare da questi sportelli.